Eccoci qui con Francesco Dall'Aglio, pronto, ci sei?
Ci sono.
Benissimo,
buonasera,
ti sentiamo forte e chiaro. Allora, con te volevamo un po' affrontare, insomma, i temi relativi a quello che sta succedendo in Ucraina. Una cosa che abbiamo detto poco fa nella nostra introduzione, che la notizia, insomma, recente è praticamente la sostituzione di tutto il governo, compreso anche del ministro degli esteri Kuleba, da parte di Zelensky, cosa che fa supporre che ci siano dei problemi seri all'interno della compagine ucraina, anche se poi peraltro questa sostituzione potrebbe essere stata anche indotta così da forze esogene, considerando che la Nuland aveva deciso lei qual era il primo ministro ucraino, quindi può darsi anche che gli alleati ucraini siano scontenti di come sta andando la guerra.
Allora, questa è un'ipotesi sicuramente. È vero che il rimpasto, perché così viene presentato, sostanzialmente ha a che fare o con le attività degli esteri o con le attività produttive, e questo è sicuramente significativo. Però noi non sappiamo ancora i dimissionari, perché formalmente sono tutti dimessi, incluso Kuleba, non sappiamo ancora con chi saranno sostituiti i dimissionari. Per esempio, per Kuleba si parla del suo vice, quindi sarebbe, diciamo, una sorta di continuità, e contemporaneamente Bloomberg proprio poco fa se n'è uscito con un piccolo articolo nel quale dice che il ruolo di Kuleba adesso sarà quello di aumentare l'integrazione tra Ucraina e alleati occidentali. Quindi non una sorta di licenziamento, ma una specie di altro ruolo. Quindi, diciamo, prima di discutere di quali sono davvero i significati di questo, che è un rimpasto di governo grande, sicuramente, anche perché Kuleba, voglio dire, è un personaggio che c'è da sempre, sostanzialmente, dovremmo, secondo me, aspettare di capire con chi saranno sostituiti e soprattutto se e quali altri ruoli avranno. Effettivamente, se vengono semplicemente mandati a casa è un conto, se gli vengono dati dei ruoli tipo quello di Zaluzny, appunto ambasciatore qui o lì, è un altro, però ovviamente se vengono destinati ad altro sarebbe interessante capire a cosa e da chi saranno sostituiti, quindi ancora secondo me un po' presto. Però certo, è ovvio che quando le cose vanno bene due rimpasti non li fai.
Certo,
è naturale.
Sul campo, infatti, lì ti volevo portare, c'è una situazione abbastanza articolata. Da una parte questo tentativo, diciamo così, di incursione a Kursk da parte degli ucraini sembra che alla fine abbia un po' perso la sua spinta, anche perché poi non si capisce bene qual è l'obiettivo strategico di questa incursione nel territorio russo. Dall'altro gli ucraini stanno perdendo Pokrovsk, che è un punto fondamentale anche per quanto riguarda la logistica.
Sì, questo assolutamente sì. Pokrovsk è, oltre a essere, come dici giustamente tu, un punto fondamentale per la logistica, perché è un incrocio di strade e ferrovie che continuano a trasportare rifornimenti in buona parte del Donbass, soprattutto ovviamente all'area del fronte. È importante perché dietro Pokrovsk sostanzialmente grosse fortificazioni non ce ne sono più. Cioè in questi giorni, proprio ieri tra l'altro, con l'abbandono da parte delle truppe ucraine di Nevelske, la linea del 2014, che ha retto tantissimo, della quale facevano parte posti come Avdiivka per esempio, sostanzialmente non esiste più. Il che significa che dietro questa linea ovviamente ci sono altre fortificazioni che sono state costruite nel frattempo, però non sono più a livello di quelle sulle quali i russi hanno spesso sbattuto la testa per mesi, se non appunto come ad Avdiivka per quasi due anni. Quindi è una situazione molto fluida nel Donbass. Oltre che in direzione di Pokrovsk, le truppe russe stanno avanzando verso sud e contemporaneamente da sotto verso nord, e stanno cercando di risolvere quell'altra grandissima spina nel fianco, letteralmente spina, che è Ugledar, che è proprio nell'angolino in basso del fronte, diciamo, e non più attaccandola frontalmente, ma superandola, prendendo il controllo dei villaggi vicini, e è quello che sta succedendo in questi giorni. Quindi vediamo una situazione molto dinamica, soprattutto se la paragoniamo alle avanzate russe precedenti, ovviamente, che invece erano abbastanza lente, anche perché, ripeto, spesso avevano a che fare con questa linea di fortificazioni, di bunker, di trinceramenti, di postazioni d'artiglieria, eccetera, eccetera, che era lì dal 2014, quindi aveva avuto 10 anni di tempo per organizzarsi. Adesso è una situazione diversa. Io su Pokrov, scusatemi, non sarei troppo catastrofista dal punto di vista ucraino, perché comunque è una città abbastanza grossa che loro vorranno difendere sicuramente. Quindi io non penso che sarà una presa lampo della città. Però questo significa che per ancorarsi a Pokrovsk probabilmente dovranno perdere il controllo di altre zone del Donbass. Questo sì. Certo. È una situazione molto fluida. E poi appunto sì, il contraltare è la regione di Kursk, dove dopo questa avanzata velocissima e sorprendente, in realtà poi l'avanzata si è arenata sostanzialmente. E quali che siano gli obiettivi che questa operazione aveva o ha tuttora, non sembra siano stati raggiunti né quelli militari né anche quelli politici. Sostanzialmente.
Perché anche gli obiettivi di questa operazione erano piuttosto fumosi, se da una parte forse si voleva arrivare alla centrale di Kursk oppure tagliare il gasdotto, cosa che avrebbero potuto fare fin dall'inizio, ma anche l'idea, insomma, di usare questa zona della Russia come merce di scambio in un'eventuale trattativa, insomma, non regge, perché quella è una zona, appunto, come dicevamo, poco antropizzata, che ha niente a che vedere invece con lo sviluppo dell'area del Donbass.
Questo sicuramente, stiamo parlando di una zona di campagna in cui è vero che gli ucraini hanno preso il controllo di un buon numero di insediamenti, ma stiamo parlando di insediamenti molto piccoli, non c'è sostanzialmente in quella zona nulla, se non appunto la grande centrale di pompaggio e smistamento di gas di Suzda, che però continua a funzionare senza nessunissimo problema, anche perché non ci dimentichiamo che tra gli aspetti surreali di questo conflitto c'è il fatto che la Russia continua a pagare il transito del gas e del petrolio.
Russo, sì.
Esatto, assolutamente. E quindi chiaramente l'Ucraina ha annunciato che al 31 dicembre bloccherà il passaggio, diciamo, non rinnoverà il contratto di passaggio, ma fino al 31 dicembre ha ovviamente intenzione di continuare a percepire il diritto di passaggio, anche perché gli alleati europei, che da questo gas e dal petrolio non passa per Suzda, passa più a nord, e dal petrolio comunque che passa, loro ne hanno necessità. Pensiamo a paesi come l'Ungheria, la Slovacchia, la Repubblica Ceca, non hanno altro modo di procurarsene, perché ovviamente sono bloccati, non hanno porti, quindi non possono neanche acquistarlo il gas liquido. Potrebbe passare dalla Croazia, ma la Croazia ovviamente ha fiutato l'affare e ha decuplicato le tariffe di passaggio anche lì, quindi potrebbero comprarlo solo a prezzo molto, molto grande. Quindi l'obiettivo non era certamente quello di impadronirsi di questa stazione, non era secondo me nemmeno quello di impadronirsi della centrale nucleare, al di là del fatto che è lontanuccia dal confine. E comunque, insomma, arrivarci di slancio con truppe leggere, insomma, ma poi cosa fai? Dai l'assalto a una centrale nucleare?
Con tutti i rischi che comporta.
Ma i russi hanno preso la centrale nucleare di Energodar, cioè quella di Zaporizhia, ma l'hanno presa senza combattere, però. È stata sostanzialmente ceduta dal personale, non l'hanno assaltata. Cioè, è una situazione... Io credo in realtà che gli scopi fossero sostanzialmente due. Il primo, esclusivamente militare, cioè quello di riproporre un po' più in piccolo la cascata di ritirate progressive una dietro l'altra che l'Ucraina ha inflitto alla Russia nell'area di Kharkiv nella tarda estate del 2022, con una serie appunto di ritirate dovute a questa infiltrazione molto in profondità di molti reparti ucraini in un'area nella quale la logistica russa non era proprio ottimale, mettiamola così. Secondo me l'obiettivo era quello di raggiungere e tagliare l'autostrada che da Kursk porta alla frontiera, ma non lì, più a nord, al posto di frontiera di Tiotkino, che invece è molto ben guardato, Così facendo, bloccando quell'autostrada, avrebbero tagliato la eventuale, non solo i rifornimenti, ma anche un'ipotetica via di ritirata. Quindi avrebbero potuto o costringere le truppe di Teotihino a ritirarsi molto velocemente e quindi regalargli una porzione di territorio molto più grande di quella che hanno già adesso, oppure peggio ancora per i russi ovviamente accerchiarle, che sarebbe stato un colpo mediatico ancora più grave naturalmente, e accerchiarle diciamo seriamente, cioè prendendo il controllo di un bel po' di territorio alle loro spalle. Questa cosa non è successa perché, come l'ho letta io, l'ha ovviamente letta il comando russo, che ha deciso di bloccare l'avanzata nord pur cedendo un po' a est. Infatti la città di Suzda, che poi è la più grande dell'area, è sotto controllo ucraino al momento, perché ripeto, hanno preferito bloccare nord e appunto ovviamente correre il rischio di perdere terreno a est piuttosto che provare a tamponare tutto insieme. Altro obiettivo era far trasferire truppe russe dal Donbass alla regione di Kursk. Questa cosa non è successa. Anzi, potremmo dire che probabilmente è una coincidenza temporale, ma non solo. Proprio da quando è cominciata l'avanzata ucraina nella regione di Kursk, avanzata che, ripeto, ormai possiamo definire più o meno ferma, contemporaneamente l'avanzata russa nel Donbass invece è aumentata molto di più.
Molto più velocemente, poi.
E molto più velocemente perché? Perché sicuramente il comando ucraino ha dato priorità all'operazione a Kursk e il comando russo ha dato priorità all'operazione nel Donbass. Ovviamente nessuno dei due ha voluto, una volta lette le intenzioni dell'altro, nessuno dei due ha voluto cedere per primo, e quindi ci troviamo gli ucraini che hanno perso dei pezzi di Donbass extra che non sarebbe stato il caso di perdere, e i russi che hanno perso un pezzo dell'oblast, certo, di Kursk che non sarebbe stato il caso.
Ma
di perdere
per tra fare due, questa operazione probabilmente gli ucraini hanno dovuto prendere parte delle truppe più equipaggiate ed esperte, sì, e spostarle verso il fronte, sì, di Kursk, sì, lasciando scoperta la parte del Donbass.
Sì, e l'obiettivo era appunto quello di far trasferire truppe ai russi. In realtà potremmo dire che è successo il contrario. Cioè sono stati gli ucraini, e questo lo sappiamo perché ci sono state, quasi sorprendentemente, no? Perché di solito la stampa occidentale tende a essere sempre molto entusiasta delle operazioni militari ucraine e anche molto giustificativa, diciamo così, se non vanno molto bene. E invece fin dall'inizio buona parte della stampa, e parliamo di stampa come il New York Times, il Washington Post, il Financial Times, cioè giornali che hanno sempre sostenuto l'Ucraina e l'idea che la risoluzione del conflitto debba passare per una vittoria ucraina, invece stavolta sono stati molto dubbiosi. Gli articoli presenti erano fotocopie l'uno dell'altro, cominciavano sempre con bellissima operazione organizzata benissimo, russi colti di sorpresa, Putin umiliato, però per fare sta cosa rischi di perdere il Donbass, rischi di dover trasferire le truppe, rischi di dover mandare troppi rifornimenti lì e non altrove. Quindi c'è sempre stata questa grossa ambivalenza, che non c'è stata per esempio anche quando ormai era assolutamente chiaro che la grande controffensiva ucraina dell'estate scorsa stava andando verso il disastro sostanzialmente. Anche lì fino all'ultimo e oltre l'ultimo si è continuato a dire che no, che invece era un'ottima operazione, che avrebbe avuto successo eccetera. Stavolta invece fin dal principio c'è stata una grandissima diffidenza, naturalmente all'interno di un quadro nel quale ovviamente tu vai a lodare chiaramente il successo ucraino, perché il successo c'è, non è che si possa dire che non ci sia, ovviamente. Il problema è quanto lo paghi e, certo, cosa te ne fai, perché tu dici ho preso Suzda, ma cosa te ne fai? Puoi mai pensare che i russi decidano di scambiare Suzda per Avdiivka? Non può esistere.
Ma poi c'è un atteggiamento, diciamo così, un po' più razionale della stampa di lingua inglese rispetto a questa situazione, forse probabilmente perché anche imbeccata dai vertici militari americani, mentre invece la nostra stampa filo ucraina si è sperticata in lodi, addirittura evocando la battaglia di Kursk, quella della Seconda Guerra Mondiale.
Questo sì, la nostra stampa, devo dire, non ha dato
un bel esempio.
Non ha dato un bel esempio, però devo anche dire che per quanto riguarda la stampa in lingua inglese c'è una differenza molto grande tra la stampa statunitense, che è molto critica, e quella invece inglese della Gran Bretagna, che invece sta lanciando una cosa secondo me un pochino pericolosa. Uscito un pezzo sul Guardian qualche tempo fa, certo era un op-ed, quindi non era la linea, diciamo, ufficiale del giornale, era il pezzo di un ospite, diciamo così, nel quale sostanzialmente si diceva che questa operazione a Kursk aveva chiarito definitivamente che le minacce russe di ritorsioni, rappresaglie, eccetera, eccetera, erano completamente fasulle, erano soltanto propaganda, e che quindi tanto valeva dare all'Ucraina tutto quello che voleva e consentirla di fare tutto quello che vuole, ovunque voglia, con le armi.
Una tesi pericolosa.
Esatto.
È una tesi parecchio pericolosa, anche perché in realtà questa cosa non è vera, perché noi abbiamo notato dall'inizio del conflitto che a ogni escalation nuovo materiale mandato, sia come numero che come quantità, che come qualità, nel senso diversi armamenti, eccetera, eccetera, la Russia poi ha sempre applicato un'escalation parallela, convenzionale, naturalmente.
Ecco,
ovviamente.
Io vorrei proprio farti una domanda su questo, nel senso che nella giornata di ieri alcuni funzionari statunitensi citati dalla Reuters avevano parlato di un possibile accordo per fornire a Kiev nuovi missili per i jet F-16 capaci di colpire in profondità il territorio russo. Che scenario si apre a questo punto, nel senso che l'Europa sembra sempre più disposta a fornire armi anche di lunga gittata, se lo facessero anche gli Stati Uniti?
Allora si aprirebbe sicuramente uno scenario molto negativo, tant'è che sempre ieri e anche oggi prima il vice ministro degli esteri ha detto che per una cosa del genere, ovvero sia questo specifico tipo di armamenti che hanno una gettata di 900 chilometri e non sono droni, sono missili. Il drone può averne anche 3.000 di chilometri di gettata, ma ha un potenziale di distruttività che è comunque molto basso. Cioè, nel senso, anche se tu colpisci con un drone l'aeroporto di X, puoi distruggere un aereo, puoi distruggere un deposito, però non è che puoi fare dei danni di peso strategico.
Diverso, diciamo, è il caso di missili,
esatto,
di lungo raggio.
Molto diverso è il tipo di sarebbe appunto nel caso di questo missile. Se tu riuscissi a mandare uno di questi missili sull'aeroporto, cioè sulla base navale, dico per dire, di Murmansk, insomma sarebbe un colpo abbastanza catastrofico. Il problema grosso è che per situazioni del genere, perché ovviamente è chiaro che se tu dai all'Ucraina la possibilità di utilizzare questo tipo di armamenti in profondità sul terreno russo, loro non andranno a colpire la piccola raffineria, ovviamente andranno ai bersagli grossi, andranno ai bersagli strategici, ai bersagli della triade nucleare, agli aeroporti in cui ci sono i bombardieri strategici russi, nelle basi in cui ci sono i sommergibili nucleari russi, cioè ovviamente, giustamente dal loro punto di vista, vorrebbero fare quanto più danno possibile. Il problema è che una cosa del genere potrebbe portare innanzitutto a una risposta convenzionale enormemente più pesante di quella che abbiamo visto fino adesso, ma soprattutto potrebbe alla lunga, e forse nemmeno troppo alla lunga, portare a una risposta nucleare, tattica sicuramente, ma comunque a una risposta nucleare. Il problema è questo, il problema di queste famose linee rosse della Russia, che in realtà sono vuote, sono vacue, non sono reali. La Russia aveva una linea rossa, che l'Ucraina non entrasse nella NATO.
Sì.
Nel momento in cui ha ritenuto che questa cosa fosse prossima o potenziale, l'ha invasa. Il che significa che le linee rosse ci sono, che se finora non c'è stata una reazione di tipo appunto nucleare o convenzionale serio, non è perché queste linee rosse non esistono, ma perché queste non sono linee rosse. E che tu vai a colpire una raffineria di petrolio a Saratov, questo non giustifica una risposta nucleare, ovviamente. Anche se vai a colpire l'aeroporto X e distruggi un aereo, questo non giustifica una risposta nucleare in nessuna maniera.
Se colpisci la base nucleare dei sottomarini, invece sì.
È leggermente diverso.
Appena appena.
Perché poi il problema è anche questo. Non ci dimentichiamo, la Russia, che non ha del tutto torto, è convinta di non star solo combattendo con l'Ucraina, ma di star combattendo con la NATO. Vabbè. Se tu mi distruggi una base strategica, il mio pensiero immediato non è che tu me l'hai distrutta in quanto esercito ucraino, che tu me l'hai distrutta per eliminarla in modo tale che poi segua un attacco della NATO.
Certo.
Queste sono cose che vanno valutate e che ovviamente negli Stati Uniti hanno capito abbastanza bene, che poi è il motivo per cui ancora non hanno dato nessun tipo di autorizzazione di questo tipo. In più, se andiamo a guardare, no, la dinamica, l'autorizzazione forse verrà data, però se ne parla in autunno e comunque ci vorranno vari mesi per poter consegnare questi missili, quindi in realtà forse è più una polpetta avvelenata per la prossima amministrazione statunitense, che forse sarà quella di Trump, no? Piuttosto che un reale ausilio all'Ucraina da questo punto di vista.
Ma anche l'utilizzo degli F-16 si è rivelato piuttosto problematico. Un F-16 è stato abbattuto, pare, dal fuoco amico, non si capisce bene, peraltro guidato da un pilota molto, molto esperto. Ci vogliono almeno 6 mesi di addestramento, quindi secondo le procedure, peraltro, insomma, pare che dopo i 6 mesi di addestramento non possono essere subito operativi. Peraltro gli F-16 che hanno in dotazione adesso, gli ucraini sono anche un po' vecchiotti, quindi anche questo non cambia sostanzialmente lo scenario.
Non lo avrebbe cambiato sicuramente, anche perché al di là del modello c'è da valutare anche il numero, anche se invece gli F-16 fossero stati mandati, dico per assurdo, gli F-35, anche mandarne 10, insomma, non è che avrebbe, cioè meglio 10 F-35 che 10 F-16 sicuramente, questo è ovvio, però insomma è un numero talmente tanto esiguo che è chiaro che è stata più, diciamo, una mossa, così, un contentino politico, piuttosto che una. In più era chiaro fin dal principio che questi F-16 non sarebbero serviti a operazioni di attacco da parte dell'Ucraina, sarebbero serviti sostanzialmente come contraerea volante contro i missili, non contro gli aerei russi, ma contro i missili, perché ovviamente gli aerei russi, che siano bombardieri, che siano cacciabombardieri, quello che è, lanciano i loro missili da distanza, diciamo, di sicurezza. Gli unici aerei russi che sono stati abbattuti sono quei cacciabombardieri, solito i Sukhoi 34, che agiscono immediatamente a ridosso della linea del fronte, ma le operazioni di attacco missilistico con missili che vanno sulle città, vengono fatte da centinaia di chilometri di distanza, quindi comunque non era ipotizzabile un utilizzo degli F-16 in funzione contraerea. Mm-hmm. Era ovvio che sarebbero serviti, e infatti così è caduto Moonfish, ovvero sia Hamas, che era il suo cognome, e non si sa chiaramente se abbattuto dalla contraerea, se per un errore, se per un guasto tecnico, oppure se addirittura distrutto a terra l'aereo, che in quella sera, che era la notte del 26 agosto, c'è stato un attacco molto ficcio russo su strutture energetiche, su strutture logistiche e sugli aeroporti, quindi c'è anche l'ipotesi che non sia riuscito ad andare in scramble, cioè non sia riuscito a portare via l'aereo prima che arrivassero i missili, diciamo così. Certo. Però comunque ad ogni modo è andata così, nel senso l'aereo è perduto anche il pilota, che è molto più grave, tra l'altro lui personalmente, oltre ad aver avuto i 6 mesi di addestramento sull'F-16, era almeno dal 2019 che si addestrava negli Stati Uniti, cioè lui faceva parte del programma di scambio dei piloti ucraini negli Stati Uniti. Ci sono foto, appunto, la foto che un po' tutti i canali Telegram e non solo hanno riportato, era stata scattata nel 2019 negli Stati Uniti, quando lui però non era sugli F-16, era sugli F-15, ma comunque questo significa che, al di là del fatto che non aveva problemi linguistici per passare al sistema statunitense, erano sistemi che lui e dottrine di impiego che conosceva molto, certo, bene, molto bene. Per questo la sua morte, come quella dell'altro pilota che aveva come soprannome Juice, avvenuta qualche mese fa, e questi sono colpi molto, molto, molto più importanti della perdita dell'aereo. Perché
certo,
si tratta un aereo. Lo puoi sostituire se te ne danno un altro.
Un pilota del suo espertise,
come
lui, no,
certo. Moonfish, no. Certo. Non li puoi, non ne hai di equivalenti. E questa è stata la cosa più. Infatti, questa è una cosa molto, molto interessante, che no, per far vedere un po' che differenza di approccio proprio psichico abbiamo. In Occidente si è parlato solo del fatto che è stato distrutto un F-16 e accessoriamente del fatto che è morto il pilota. Sia invece in Ucraina che in Russia si è parlato prima del fatto che è morto lui, Munfish, e poi sì, accessoriamente del fatto che era alla guida di un F-16, quindi questo è, diciamo,
un'altra prospettiva.
È un modo, secondo me, è una cosa indicativa del vedere come stiamo guardando tra i due lati, diciamo, sì, questa guerra.
Senti Francesco, ti volevo fare un'ultima domanda per chiudere, sì. A proposito, insomma, di quello che c'è del malcontento in certi ambienti nazionalisti, sia dal punto di vista dei russi, che parlano esplicitamente di una guerra condotta a rallentatore, no, da parte di Putin, e poi anche dal punto di vista dei nazionalisti ucraini, che insomma danno la responsabilità di quello che succede alle scelte di Zelensky. Cioè, da una parte una vittoria dimezzata, dall'altro in qualche maniera una sconfitta che si poteva evitare. C'è un po' questo sentimento ambivalente dentro i due nazionalismi. Che cosa ci aspettiamo per un dopoguerra?
Guarda, assolutamente sì. E i russi, vabbè, allora noi sappiamo, innanzitutto, gli ambienti nazionalisti russi ovviamente sono molto variegati, come anche quelli ucraini, naturalmente. Quindi non tutti sono critici della gestione del conflitto, però in linea di principio, e soprattutto per quelli che hanno a che fare con i militari, c'è un certo malcontento nel fatto che sostanzialmente quello che si teme, utilizzo questo verbo perché è il loro ragionamento, quello che si teme è che in realtà tutto questo serva soltanto per poi fare una qualche specie di accordo per continuare a fare affari e con l'Occidente, con gli Stati Uniti, eccetera. E se poi questa cosa significa che moriranno 10 o 100.000 soldati russi in più, vabbè, pazienza. La cosa importante, appunto, è non fare troppi danni all'Ucraina, perché sennò poi dopo, capito, diventa difficile riorganizzarsi, una serie di rapporti commerciali, politici, eccetera. Quindi possiamo parlare, no, della, ragionando in termini post prima guerra mondiale, questa è la vittoria mutilata, no? Che vinceremo, perché ovviamente sono convintissimi della vittoria, oltre che dell'essere nel giusto, naturalmente. Vinceremo, però avremmo potuto veramente vincere. In realtà vinceremo praticamente niente, e il prezzo lo pagheremo noi, gente comune, e invece gli oligarchi, eccetera, continueranno ad arricchirsi, e Putin regge la borsa a questa gente invece di stare con noi, che siamo la Russia. Questa è dal lato di certi ambienti nazionalisti russi. Dal lato ucraino ha invece un altro tipo di discorso, cioè avremmo potuto vincere, avremmo potuto stravincere, ma l'Occidente, oltre che Zelensky, che è amico dell'Occidente, l'Occidente in realtà non ci ha voluto aiutare. Quindi da un lato c'hai la vittoria mutilata, dall'altro c'è la pugnalata alle spalle. Insomma, i due grandi miti degli scontenti della prima guerra mondiale, diciamo. Il che è la cosa, mi verrebbe da dire, divertente, ma non è divertente per niente, al di là del fatto che c'è un conflitto in cui muore la gente, ma la cosa, diciamo, ecco, interessante è che alla fine tutti e due poi ce l'hanno con noi. Cioè i russi, perché dice Putin vuole continuare a fare affari con l'Occidente, è colpa loro. Gli ucraini, l'Occidente alla fine non ci ha voluto aiutare perché vuole continuare a fare affari con Putin, quindi alla fine la colpa di tutto per tutti e due sarà nostra. Certo. Che è, appunto, interessante, diciamo così.
Ci aspetta un bel dopoguerra, insomma. Se
ci
mai
aspetta
ci sarà
un dopoguerra, ci aspetta un, ovviamente ci sarà un dopoguerra sicuramente, però ci aspetta un dopoguerra sicuramente molto complicato da gestire, e onestamente più guardo le nostre classi dirigenti, e per carità, pure quelle ucraine e russe, figurati, non è soltanto i nostri, certo, mentre tutti gli altri sono invece tutti quanti, e più guardo le nostre classi dirigenti, più onestamente
non si preoccupa, certo.
Sarà un dopoguerra sicuramente complicato, questo è al di là del fatto che è ancora lontano questo dopoguerra,
sì, Bene Francesco, io ti ringrazio, insomma, del tuo intervento, come al solito molto esaustivo e interessante, e ci risentiamo prossimamente, che poi, insomma, questa questione continueremo a osservarla da vicino. Grazie ancora.
Grazie.
Grazie a voi.
Ciao.